buongiorno a tutti. Noi qui abbiamo organizzato questa manifestazione per ricordare la tragedia delle foibe che ha coinvolto milioni di italiani che emigravano dopo il secondo conflitto mondiale dall'Istria, Fiume, Dalmazia. E innanzitutto dobbiamo ringraziare per averci concesso questa opportunità il sindaco Sergio De Luca, l'assessore all'istruzione e alla cultura Domenico Pietropaolo, gli assessori, gli esponenti e funzionari politici che ci hanno permesso di organizzare tutto questo. E ringraziamo ovviamente tutti i presenti e il presidente del comitato 10 febbraio di Casoli, Armando Travaglini, e anche la protezione civile che ci è venuta ad assistere. Ci dispiace che non sia venuto l'istituto Alcieri Marino, che non ha potuto mandare nessuna classe. Allora, in breve vi spiegherò chi siamo. Il Comitato 10 febbraio nasce in conseguenza alla legge del 30 marzo 2004, numero 92, con la quale si istituisce il 10 febbraio come giornata del ricordo delle foibe, dell'esodo delle terre dell'Istria, Dalmazia e Fiume, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Fra gli obiettivi del Comitato vi sono la pubblicizzare e promuovere iniziative in programma per le celebrazioni del 10 febbraio, redigere e pubblicare volumi di approfondimento, filmati e mostre tematiche, diffondere presso le giovani generazioni attraverso i canali della scuola e dell'università la memoria di questa tragedia. A noi abbiamo qui presente allora Elias Silvidis, autore del libro Rumore del Silenzio, che per chi è interessato è lì ed è una copia gratuita, che ci spiegherà insomma quello di cui tratta il suo libro e questa tragedia.
Buongiorno a tutti, io ringrazio gli organizzatori, il Comune di Casoli per questa opportunità. Oggi ricordiamo tutti insieme i martiri delle foibe, italiani che sono morti, ma non solo, all'interno di queste terribili cavità naturali lungo il confine nord-orientale dell'Italia. Per martiri delle foibe io intendo non solo quelle migliaia di persone che sono morte così tragicamente tra il 1943 e il 1945, ma dobbiamo ricordare anche tutti quelli che hanno dovuto abbandonare le loro terre dell'Istria, della Dalmazia, di Pola, di Fiume, lasciando le loro case, lasciando le tombe dei loro cari, lasciando centinaia di anni di civiltà e di storia italiana. Abbandonato tutto perché purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato dopoguerra quel territorio, che è stato teatro anche di scontri, a differenza di altri territori che dal punto di vista etnico erano abbastanza semplificati, essendo un territorio dove abitavano italiani, sloveni, croati e altre popolazioni, è stato un territorio che ha subito, oltre alla violenza della guerra, anche quella dell'odio etnico, dell'odio ideologico. Quindi molti italiani nell'immediato dopoguerra si sono trovati a subire quella che altro che non è altro che un genocidio, un'epurazione etnica, con l'unica colpa che era quella della loro appartenenza nazionale, cioè il loro essere italiani. Dobbiamo fare delle precisazioni: nelle foibe non sono andate a finire solo militari, non erano le foibe, non rientravano negli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Le foibe sono delle cavità naturali, tanto è vero che il termine è una corruzione dialettale del latino fovea, cioè fossa, buca, e dato che il territorio dell'Istria presenta queste fosse naturali, perché è un territorio carsico, queste buche venivano utilizzate per giustiziare quelli che potevano essere degli avversari, ma non degli avversari militari, anche civili. La maggior parte delle vittime delle foibe sono civili. gente normale, semplice, che non ha combattuto, che non era iscritta al Partito Nazionale Fascista, che non ha fatto la guerra, ma che abitava in quelle terre italiane. Ricordiamo una cosa fondamentale: l'Istria, la Dalmazia, Fiume, Pola, Zara, tutte quelle città erano città italiane, già da italiane, romane, già dai tempi dell'impero romano, e tutto, anche tutti i monumenti che si trovano in quella zona testimoniano la civiltà romana, successivamente bizantina, quindi impero romano d'Oriente, fino all'arrivo dell'impero austro-ungarico. C'è un breve passaggio nel regno della Jugoslavia, questo dopo il 1918, quindi la famosa vittoria mutilata, e successivamente l'Istria, la Dalmazia e la Venezia Giulia passano sotto il regno d'Italia. Nei censimenti fatti dall'impero austro-ungarico vediamo che quei territori sono composti, cito quelli dell'impero austro-ungarico per essere, visto che sicuramente gli austriaci non erano simpatizzanti verso la popolazione italiana di quella zona, in quanto la popolazione slava, quindi slovena e croata, era molto più comoda a loro. Gli italiani li vedevano come antagonisti per quanto riguarda la proprietà di quei territori. I censimenti dell'impero austro-ungarico danno una lieve maggioranza agli slavi, croati e sloveni insieme, dando però anche una percentuale alta alla popolazione italiana. I successivi censimenti fatti dallo Stato italiano, quindi già siamo durante l'era del ventennio fascista, danno la maggioranza alla popolazione italiana. Ovviamente da capire che ognuno in questi censimenti cerca di portare acqua al proprio mulino, quindi l'impero austro-ungarico cerca di diminuire la popolazione italiana, sicuramente lo Stato italiano fa l'opposto. Un dato che secondo me è abbastanza oggettivo, in quanto è stato fatto nel 1947, quindi a guerra finita, nell'accordo di Parigi, agli italiani una percentuale superiore al 50%. Quindi pare che in quei territori, dopo la seconda guerra mondiale, comunque metà popolazione era di etnia italiana. Arriviamo al 1943. Faccio una precisazione sulla composizione nazionale, prima di andare al 43, sulla composizione della popolazione in quei territori, per un semplice motivo. In questi anni si sono sviluppati, prima che della legge che istituiva la giornata della memoria, prima di tutte queste iniziative belle come quella di oggi, dove tutti noi ricordiamo insomma queste vittime di queste barbarie, si erano sviluppate due correnti di pensiero, anzi tre. Una era quella che occultava proprio il fatto, quindi era sconveniente, non conveniva parlare per motivi politici, ideologici, nazionali, quello che vogliamo, però si evitava di trattare, era un argomento tabù per i politici e per gli storici. Successivamente ci sono state due correnti di pensiero, una era quella negazionista, cioè alle foibe non è successo assolutamente nulla, sono morti 200-300 fascisti nazisti, erano criminali di guerra, giustamente li hanno presi e li hanno buttati dentro. La seconda è quella giustificazionista, coloro che giustificano dicono questo: sì, sono morti alcuni italiani, soldati e non, però alla fine dei conti erano pochi, non sono tutte queste migliaia di vittime, e la reazione degli slavi, anche se è sbagliata perché hanno ucciso persone che non c'entravano niente, è da capire in quanto avevano subito quella che era la repressione del regime fascista, che fino a un certo punto è un'analisi giusta, in quanto il regime fascista sicuramente era repressivo, lo era con gli italiani, figuriamoci con gli sloveni o con i croati, era un regime a tutti gli effetti, scusate, era un regime a tutti gli effetti, quindi aveva eliminato le libertà e i diritti umani, ha agito per una italianità forzata di quei territori, tanto è vero che non si poteva parlare la lingua slava nei bar e nei luoghi pubblici, quindi una repressione c'era di fatto, ma non tale da giustificare quello che poi Tito ha compiuto in quelle terre. Non era una semplice vendetta, era un piano per purificare, per semplificare quei territori. Il maresciallo Tito, che era il capo di Stato, che poi diventa il capo di Stato della Jugoslavia nel dopoguerra, aveva pianificato una strategia che mirava a semplificare quelle regioni, cioè a non avere regioni multinazionali, ma avere quella regione di confine abitata a maggioranza da jugoslavi. Aveva pianificato anche l'annessione di territori che erano italiani in precedenza, quindi mirava a arrivare a Trieste, Gorizia e le zone limitrofe. Quindi in quel piano che lui durante la guerra e nell'immediato dopoguerra aveva messo in atto, nei suoi piani non rientravano le popolazioni, chiamiamole indigene, di Fiume, Pola, Istria e Dalmazia. Quindi tutte tutti i piani dell'esercito jugoslavo, dell'armata jugoslava, miravano non solo a sconfiggere i nazisti e i fascisti in quei territori, ma miravano anche a spingere la popolazione italiana verso l'esodo. Quindi nel complesso noi abbiamo avuto in quei territori gli infoibamenti, abbiamo avuto annegamenti perché molte vittime non sono andate a finire nelle foibe, ma visto che c'erano vicino il mare o dei laghi, con una pietra al collo sono stati buttati nell'acqua. Infoibamenti, annegamenti, successivamente internamenti in vari campi, nei gulag, famosi gulag di Tito, dei quali poi ne parliamo. E arriviamo a quello che è l'atto finale di questa storia, che è l'esodo. 300-350.000 italiani abbandonano quelle terre, la quasi totalità, parliamo del 90% della popolazione italiana che abbandona quei territori. Io non posso immaginare che il 90% dei cittadini di Pola, di Fiume, di Zara erano gerarchi fascisti o militari, quindi abbandonano per non subire ripercussioni. Penso che erano anche agricoltori, commercianti, cittadini, operai. L'intera popolazione abbandona quei territori. Cosa succede nel 1943? Nel 1943 l'Italia di Badoglio firma l'armistizio e l'8 settembre lo Stato italiano praticamente crolla. Molti reparti militari che si trovano dislocati in quasi tutto il mondo si trovano senza ordini precisi, nel dubbio di come agire, perché dovevano combattere con quelli con i quali avevano combattuto insieme fino al giorno prima. Quindi capite che in uno stato confusionale del genere, con lo sbandamento dell'esercito, perché molti reparti o si alleano con i tedeschi o fanno la guerra ai tedeschi, altri sbandano, scappano, cercano di ritornare in Italia. I territori che erano sotto controllo italiano rimane un vuoto di potere, non c'è più nessuno Stato che controlla quei territori. In questo contesto rientra anche la Venezia Giulia, l'Istria e la Dalmazia. Lo Stato italiano non c'è più, quindi nei 40 giorni che passano dall'8 settembre all'arrivo dei tedeschi che occupano quei territori, annettendoli poi alla Germania, perché dal 1943 in poi l'Istria, la Venezia Giulia e la Dalmazia non saranno più territorio italiano, ma diventano territorio tedesco, controllato dai tedeschi e non controllato, come molti sbagliando pensano, dalla Repubblica Sociale Italiana. Nel Regno del Sud, nella Repubblica Sociale Italiana, controlleranno quello che è il litorale adriatico. In quei 40 giorni i croati e i sloveni trovano un vuoto di potere e cercano di occuparlo. Si parla della rivolta dei contadini croati. Io chiedo a voi, piccoli e grandi, se secondo voi dei contadini riescono a fare delle operazioni militari, cioè attaccare quello che rappresentava il potere di prima, attaccare un contadino, potrebbe attaccare il vicino di casa, potrebbe fare insieme a un gruppo di contadini qualche esecuzione sommaria. Sicuramente non può infoibare in maniera organizzata, non può organizzare fucilazioni di massa, e quindi abbiamo la prima fase degli infoibamenti che dura per 40 giorni, dall'8 settembre del 43 fino a ottobre del 43. Arrivano i tedeschi, occupano quei territori, a Pola in particolare viene chiesto ai vigili del fuoco comandati dal maresciallo Arzaric di andare a vedere in quelle foibe vicine, cito quella di Vines perché è quella più famosa, di andare a controllare per vedere se ci sono dei resti umani, se ci sono dei cadaveri. Loro con molta difficoltà, perché c'erano partigiani in zona, quindi ogni tanto venivano colpiti, quindi dovevano avere anche la copertura di qualche soldato, vanno in queste foibe e inizia il recupero delle salme. Vi voglio citare l'identità di qualche vittima trovata nelle foibe del 43. Per farvi capire che non parliamo né di militari né di altro. C'era una certa Maria Battelli Nappi, ostetrica, Teresa Paoletti, casalinga, Stosi Bruno, elettricista, Chersi Mario, capo operaio delle miniere. Non penso che queste sono vittime giustiziate per crimini di guerra, sono vittime giustiziate sicuramente perché erano italiani, perché rappresentavano, se volete, quello che era lo Stato italiano in precedenza, quindi il regime di prima, erano vittime di una loro appartenenza etnica o vittime di gelosie che magari negli anni precedenti si erano create in quei territori. Perché dobbiamo anche ricordare che oltre all'odio ideologico etnico c'era anche un odio sociale. Solitamente in quei territori gli italiani erano la classe agiata, in quanto commercianti, erano liberi professionisti, medici, ingegneri, quindi comunque rappresentavano quella che era la classe borghese, insomma, di quei territori. È normale che la popolazione slovena e la popolazione croata, sicuramente dal punto di vista economico era quella meno agiata, nutriva nei loro confronti, oltre a qualche rivalsa, insomma, di tipo etnico, nutriva nei loro confronti anche un'invidia o un odio sociale. Tutti questi aspetti nel 43, nel 45 vengono a galla, perché gli infoibamenti non sono colpa solo dello scontro tra italiani e slavi, tra gli jugoslavi, la nuova Jugoslavia, quindi di stampo marxista, ideologia marxista, e di chi magari non condivideva quell'ideologia. Non è solo quello, è anche uno scontro di tipo sociale. Tant'è vero che le vittime vengono giustiziate sotto un'equazione facilissima, italiano, semplicissima, italiano uguale padrone uguale fascista, quindi va ucciso. Vengono prelevati indistintamente gente a casa sua di sera, messi su camion, pullman, qualsiasi mezzo, insomma, che avevano a disposizione i partigiani di Tito, portati alle foibe, si legavano tra di loro. Per risparmiare con le munizioni si sparava al primo, si buttava il primo dentro e il primo si portava presso anche gli altri, che spesso cadevano dentro alle foibe ed erano ancora vivi. Esistono testimonianze, non possiamo avere la certezza se stiamo tra la testimonianza storica e la leggenda, di urli e strilli che si sentivano per giorni dall'interno di queste fosse, no? Che i contadini continuavano, o i pastori continuavano a sentire per qualche giorno. Voi dovete capire anche che una foiba non è un contenitore con le pareti lisce, regolare, è una cavità naturale, quindi irregolare, dentro può contenere acqua, alcune di queste contenevano detriti perché venivano utilizzate come delle discariche, quindi ci buttavano dentro di tutto, in alcune si trovano ancora cannoni e materiale bellico della prima guerra mondiale, quindi all'interno di queste foibe c'era di tutto. Una persona che viene buttata all'ingresso di una foiba precipita, se malauguratamente si salva e quindi non muore sul colpo, pensate che non può uscire, sta legato, perché spesso legavano polsi e anche i piedi, quindi comunque non c'era scampo. Riportavano traumi importanti, fratture, quindi c'era una lenta agonia finché qualcuno non arrivava dopo qualche giorno a quello che era forse il meglio, cioè la morte. Questo per quanto riguarda il 43, la tipologia di vittime, tutto questo per ottobre del 43 finisce, in quei territori arriva l'esercito tedesco, annette, come abbiamo detto, quei territori alla Germania, perché ormai è Hitler a dettare le regole in quei territori. Li aveva già inquadrati in quello che era il suo progetto della grande Germania, quindi anche se la Germania vinceva la guerra, quei territori non tornavano comunque in Italia. Si stabilizza un nuovo potere in zona, però in quella zona sempre di più operano dei gruppi, raggruppamenti di resistenza, che non sono un unico raggruppamento, perché ci sono partigiani slavi, ci sono partigiani italiani, e all'interno dei partigiani italiani comunque non c'è un'unica corrente di pensiero, chiamiamola così. Ci sono partigiani che ricevono ordini di collaborare con l'armata di Tito, e ai quali tra l'altro viene detto che quei territori vanno, per il loro bene andrebbero annessi alla nuova Jugoslavia. Altri partigiani non sono d'accordo e quindi spingono verso sì la liberazione dai nazisti, ma vorrebbero ovviamente, per motivi di appartenenza etnica, di annettere successivamente quei territori a quello che sarà l'Italia del dopoguerra. Quindi c'è anche uno scontro interno alla resistenza. È importante ricordare che le varie anime all'interno chiamiamoli jugoslavi, giusto per intenderci, cioè parlo di croati, sloveni, di tutti, al loro interno, cioè gli Ustascia che erano i croati filonazisti, Tito che rappresentava la resistenza comunista, e i filomonarchici, tutte e tre anime tra di loro diverse e contrapposte, perché i filomonarchici comunque non vanno inquadrati con i filonazisti, in quanto stavano in esilio e molto vicini agli inglesi, ovviamente Tito vicino a Mosca, molto distante anche lui dai filonazisti. Tra di loro, invece di scontrarsi, tutti e tre in circostanze diverse rilasciano dichiarazioni con secondo le quali vogliono annettere quei territori a quello che sarà, ovviamente chi mira al regno della Jugoslavia, c'è chi mira alla Repubblica Popolare della Jugoslavia, però ognuno vuole per sé, quindi per la Jugoslavia, quei territori. Quindi all'interno della componente jugoslava, anche se ideologicamente diversa e contrapposta, troviamo comunque sia la stessa volontà. All'interno della resistenza italiana la posizione non è unanime. Nel volume che voi avete, o chi non ce l'ha lo può prendere a fine insomma, convegno, c'è la posizione del Lavoratore, che era il giornale del Partito Comunista della Regione Giulia, il quale parla a Lubiana, in prima pagina, Lubiana, Trieste, in tutta la regione, per il nostro avvenire vogliamo l'unione alla Jugoslavia. I partigiani delle Osopo, del Partito d'Azione, i cosiddetti partigiani bianchi, sicuramente non vogliono questo, Così nascono degli scontri interni alla resistenza per arrivare alla strage di Porsus, dove dei partigiani delle formazioni Garibaldi uccidono dei partigiani italiani delle formazioni Osopo. In questo stato di confusione termina la guerra e si arriva alla seconda tornata di infoibamenti dopo che iniziano dopo il primo maggio del 1945. Nel 1945 i jugoslavi per primi entrano a Trieste. Successivamente, dopo una lunga gara tra jugoslavi e inglesi, arrivano anche gli angloamericani, i quali occupano Trieste il giorno successivo. Un passaggio importante: il fascismo ormai è morto, è finito, quindi non rappresenta più un potenziale nemico per quanto riguarda il nuovo potere che si sta stabilendo. Gli interessi cambiano ormai, quindi si rientra nella sfera di chi tra i vincitori cerca di portare verso Mosca o verso l'Occidente quei territori. Quindi lo scontro tra inglesi e jugoslavi, il scontro di interesse. Professore, buongiorno. Abbiamo questo affare con noi. Nei proclami, stiamo parlando dell'ingresso degli jugoslavi, no, a Trieste, nei loro proclami loro chiedono di arrestare o addirittura uccidere chiunque può essere riconducibile a una loro definizione semplicistica, che era quella di nemico del popolo. Ora, per nemico del popolo possiamo intendere tutto: nemico del popolo poteva essere il vecchio gerarca fascista, poteva essere qualcuno che sta antipatico a noi, qualcuno che non ci conviene, un antagonista di quello che è il potere che si va instaurando. E quindi, sfruttando questa definizione vaga, diciamo così, gli jugoslavi iniziano in tutti i territori che vanno da Trieste fino a Pola, Fiume e Zara, iniziano la seconda tornata di infoibamenti. C'è una dichiarazione di Milovan Gilas in un settimanale italiano pochi anni fa. Diceva: io nel 46, io e Edward Kardelj, che era il ministro degli esteri di Tito, andavo in Istria a organizzare la propaganda anti-italiana. Bisognava indurre gli italiani a andare via con pressioni di ogni tipo. Così fu fatto. Questa è la missione di quello che era il piano che secondo me Tito aveva già in mente da parecchi anni, cioè quella non solo di liberare quei territori da quello che era il fascismo, il nazismo, ma anche di semplificarlo dal punto di vista etnico. Qua decade anche ogni tentativo di giustificazionismo, perché non abbiamo esecuzioni di massa, o non, le popolazioni slave durante il ventennio fascista non vengono spinte con ogni mezzo per abbandonare quei territori. Successivamente, oltre agli infoibamenti, abbiamo anche l'internamento in vari campi. Un dato, poi potete vedere insomma sul libro i dettagli, vi do un dato: 3.000 internati nei campi di concentramento di Tito, meno di 1.000 ritornano a casa. Terzo infoibamento, campi di concentramento. Il terzo pilastro che conclude questa tragedia è l'esodo. Vi ho citato all'inizio i censimenti e quindi le percentuali della popolazione italiana, croata, slovena in quei territori. Gli italiani decidono di abbandonare. L'esodo non si verifica in un'unica fase, Ogni città, mano a mano che passa sotto dominio jugoslavo, gli italiani abbandonano tutto e partono per l'Italia. Il loro ritorno in patria, quella che loro era la loro patria, non è stato per loro facilissimo, in quanto purtroppo dai loro connazionali venivano visti come fascisti, tutti distintamente, famiglie, bambini, vecchi, tutti quanti venivano inquadrati come fascisti che scappavano da quello che era l'esercito che liberava quei territori. Era impensabile per alcuni in Italia capire che un italiano dell'Istria scappava davanti alle armate di Tito, perché c'era il mito di Tito che era colui che è l'eroe che liberava quei territori. E quindi si verificano episodi come la stazione di Bologna, dove il treno con gli esuli non si può fermare, il latte nel dopoguerra che scarseggiava, il latte raccolto per i bambini va buttato sulle rotaie, fatti come quelli di Ancona, dove gli esuli non arriva la nave, non trovano l'acqua perché qualcuno aveva chiuso l'acqua. La popolazione locale nei 106 centri dove gli esuli arrivano in tutta Italia, tanto è vero che oggi troviamo esuli di quelle terre in tutto il territorio italiano, la popolazione spesso e volentieri ostile, li guarda con diffidenza, vede loro ma pensa a probabili criminali di guerra, e quindi con tutte queste difficoltà questa gente che da un giorno all'altro ha perso tutto, ha lasciato tutto, ha lasciato secoli di storia e di cultura e di civiltà, e io insisto, ha lasciato le proprie case e le tombe dei propri cari, che secondo me è una cosa sacra. Non sono potuti ovviamente tornare più, non hanno riavuto nulla per ricompensare quello che loro hanno perso nelle loro città di origine. Lo Stato italiano nei vari accordi che ha fatto, io non tratto né Osimo né tutti gli accordi fatti nel dopoguerra perché si rischia di cadere nella polemica politica successivamente nata, però c'è da dire una cosa, che lo Stato italiano si è venduto quelle proprietà che non erano sue per tenersi buoni i jugoslavi come ricompensa per i danni che l'esercito italiano in pratica ha fatto in quegli anni durante il ventennio fascista in quei territori. Quindi arriviamo, ripeto, dopo l'esodo quelle regioni, il 90% abbandona quei territori, la regione ormai è quasi tutta composta da jugoslavi, slovani, sloveni e croati. Tito ha fatto quello che era il suo piano, ha portato a termine il suo piano originale, ha semplificato dal punto di vista etnico la regione, l'ha annessa, non gli è riuscito il colpo su Trieste. Per il resto ha annesso nel territorio jugoslavo tutte quelle città che per secoli erano piene di italiani, di civiltà italiana, romana, prima e tutto quanto. Un dato, anche se i numeri non sono importanti, un dato importante: di quei 350.000 esuli, il 45,6% erano operai, commercianti, impiegati, artigiani, liberi professionisti, non erano né militari, né carabinieri, né finanzieri, né altro. Per quanto riguarda le vittime, io dico due parole perché i numeri mi interessano poco: o uccidere 100 o uccidere 100.000 persone per la loro appartenenza e per la loro identità nazionale, secondo me è genocidio, perché si uccide una persona semplicemente perché è italiano, francese o inglese. Quindi se andiamo a verificare i dati, io in questo volume penso di riuscire a fornire qualche elemento. I dati parlano all'incirca di 16.500 morti tra foibe, campi di concentramento, esecuzioni sommarie varie. Ora, o 16.000 o 12.000 o 25.000 cambia poco. L'importante è che quei morti sono morti che la maggior parte di loro non aveva nessuna colpa, la loro unica colpa era la loro appartenenza nazionale. Erano il dato numerico spesso viene sfruttato da chi vuole giustificare o dai negazionisti, e quindi, ripeto, se noi capiamo che quelle persone sono state uccise semplicemente perché qualcuno voleva espandere la nuova Jugoslavia fino a oltre Trieste, allora il dato numerico o 16.000 o 15.000 o 17.000 cambia poco. Facciamo bene tutti noi a ricordare, va bene la legge che istituisce la giornata della memoria, cerchiamo di farlo anche durante tutto l'anno, perché non serve solo un giorno. Non dobbiamo essere obbligati da una legge a ricordare, noi lo vogliamo fare, tutti quelli che vedete qua, insomma, quando hanno l'opportunità di andare a comunicare queste cose a gente che magari questa storia non la sa o non l'ha sentita, specialmente le giovani generazioni, perché insomma esiste anche uno studio dell'Eurispes che parlava di 40% di ragazzi che avevano sentito parlare delle foibe. Di questi poi, andando a vedere chi veramente sapeva almeno di che cosa stiamo parlando, si arrivava al 12%. Quindi il nostro sforzo penso che deve essere quello di comunicare alle nuove generazioni: guardate, la storia è questa, non si tratta di revisionismo, perché questa storia non l'ha mai raccontata nessuna, quindi non sto revisionando nulla di scritto in precedenza. Non si tratta di attaccare la resistenza, perché nessuno lo vuole fare, non si tratta di giustificare magari quello che hanno compiuto i fascisti e lo Stato italiano in giro per il mondo durante la guerra. Si tratta solo di ricordare delle povere vittime che hanno subito, sono andate incontro alla morte o hanno perso tutto e hanno subito violenze semplicemente per la loro appartenenza nazionale. Grazie.
Allora, ringraziamo Elias per l'intervento. Noi qui abbiamo presente il professor Antonio Fares dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ci illustrerà il suo lavoro quanto riguarda la sua associazione, e inoltre ci ha portato dei video da visionare.
Allora, innanzitutto mi devo scusare per il ritardo, che il ritardo è sempre torto. Ero convinto che l'incontro fosse alle 11 invece che alle 10, quindi chiedo scusa. Poi posso offrire un caffè a tutti o una pasta a tutti, con piacere, ma tutta ritardo non è giustificazione. Io purtroppo non ho potuto sentire l'intervento interessantissimo di chi mi ha preceduto, è bravo, è documentato, è molto attento e sensibile. Comunque io vorrei un pochino soffermarmi sul senso del significato del 10 febbraio, che non so se sia stato detto. Perché è stata scelta questa data? Il 10 febbraio del 1947 è stato firmato il cosiddetto trattato di pace tra l'Italia e le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. E dà significato per la Venezia Giulia, per i giuliani e i dalmati, la perdita delle loro case, il diventare stranieri a casa propria. Ecco perché è stata scelta questa data. Ed è una data molto tragica, perché persone, come ha detto ultimamente chi mi ha preceduto, che abitavano lì da sempre, sono state costrette dalla sera alla mattina a dover fare una scelta di civiltà, una scelta di vita. Vi ricordo che i giuliani sono vissuti con stranieri sotto l'Austria, tutta la Venezia Giulia, e sotto l'Ungheria la sola Fiume, che è anche Venezia Giulia, ma comunque la città di Fiume aveva uno status particolare nell'ambito della monarchia austro-ungarica. E erano abituati a convivere con stranieri, ad essere amministrati da stranieri, austriaci o ungheresi che fossero, e a convivere con slavi, rumeni, polacchi, ruteni, tutti quelli che componevano la compagine austro-ungarica. Il discorso era un altro, il discorso era che queste popolazioni, abituate a vivere con il diverso, sono state costrette ad andare via, quindi non c'era carenza di predisposizione alla convivenza con l'altro, ma il nuovo venuto era venuto non con intenzioni di impossessarsi di quelle terre, ma con l'intenzione di sfrattare chi ci abitasse. È stato ricordato Edvard Kardel, che qui mi piace ricordare all'anagrafe è Edoardo Cardelli, che siccome come tutti i rinnegati traditori si vergognano di se stessi, ha slavizzato il suo nome in Edvard Kardel. Potrei citare anche Matteo Pescatori, nome volgarissimo, invece pare che fosse più chic con il nome Mitya Ribicic, nato a Trieste purtroppo, il quale è stato pure lui uno degli artefici della pulizia etnica. Il 10 febbraio è un giorno doloroso per parte della popolazione italiana, dovrebbe esserlo per tutta l'Italia. Perché si è taciuto della tragedia giuliana? Beh, le colpe sono numerose, grandi e anche vergognose, perché si è voluto tacere, si è voluto ridimensionare una tragedia di portata nazionale. E comunque sia, a prescindere dal conteggio delle vittime, come ha detto giustamente Ilias, e si è trattata della più grande tragedia dell'Italia unita, non ce ne sono altre, non solo, ma potremmo dire che senz'altro è la più grande che abbia colpito il popolo italiano. E i 350.000 profughi non hanno lasciato le case per un capriccio, per una pisima, perché come è stato rilevato da un prefetto di Padova negli anni 50, come è stato già detto, l'esodo è stato un esodo popolare di tutta la popolazione, quindi imprenditori, professionisti, docenti, operai, agricoltori, pescatori, artigiani, tutti, purché italiani, sono stati costretti ad andar via. Sono stati costretti perché non c'erano i presupposti di convivenza. Ieri a Guardia Grele c'era un esule di Zara, nato a Pola, quindi proprio Giuliano Dalmata, volendo fare un po' una battuta, e rimanere a Pola e parlare il croato, ma se nessuno a casa sua sapeva una parola di croato, immaginatevi qui a caso di parlare di punto in bianco un'altra lingua. Prego?
L'albanese.
L'albanese, sì. Beh, c'era il professore che era presente e ricorda questo dettaglio della testimonianza. Esatto. Questo facevamo a parlare una lingua di cui non sapevamo nulla. Anzi, dirò di più, la popolazione di Pola, dei cinque capoluoghi della Venezia Giulia, era quella che aveva la maggior percentuale di italiani, il 97% della popolazione era italiana, superiore a quella di Trieste e Gorizia, che sono città indiscutibilmente italiane, ma sul Carso a Trieste vive una minoranza slovena. I polesani, polesi diciamo noi italiani, ma polesani in dialetto polesano, in dialetto veneto, erano sicurissimi di rimanere in Italia. Io sono sicuro che a Casoli oggi la percentuale degli stranieri sia superiore al 3%. Non conosco Casoli, non so nulla di Casoli, però ho questa sensazione, per cui non credo che qualcuno metta in discussione l'italianità di Casoli. Così mettere in discussione l'italianità di Pola è stata assurda.
Professore, nelle scuole sì.
Nelle scuole?
Sì, si mette in discussione l'italianità di casa.
Ah, beh, sì. Lasciamo perdere le scuole.
Voglio essere polemico come ieri.
Sì, sì. Ma il professore ieri ha fatto un intervento garbatissimo, dolcissimo, molto equilibrato, che purtroppo non ho capito per quale motivo non è stato inteso, stranamente inteso, da una nostra purtroppo collega. Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
la negazione della storia.
Ecco, e quindi il motivo per cui noi abbiamo, cioè è stata scelta la data del 10 febbraio è questa. Vi voglio ricordare che la tragedia di Giuliano Dalmata è stata ignorata perché l'esodo, il genocidio, ci ricordano che l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale. Questo è un punto fisso dal quale non dobbiamo spostarci e non dobbiamo illuderci con le varie chiacchiere, le varie demagogie. Io quando parlo non parlo mai di politica, parlo sempre di fatti, fatti concreti. E se cito delle fonti, cito sempre fonti di sinistra, sempre. Fonti di sinistra giuliane e dalmate, perché i comunisti della Venezia Giulia, i partigiani della Venezia Giulia conoscevano quella realtà. Se volete conoscere l'eccidio, il genocidio che c'è stato, andate a leggere gli atti del CLN di Pola, Comitato di Liberazione Nazionale di Pola, scritto da partigiani, scritto da comunisti, scritto da uomini di indiscussa fede di sinistra, però, ahimè, nessuno è perfetto, lo sapete, italiani. Quindi sì, la lotta contro il fascismo, sì, la lotta contro i tedeschi, sì, tutto quello che volete voi, però, ahimè, questi partigiani se la sono vista brutta, tant'è vero che, come ci ha ricordato ieri un testimone, i battaglioni partigiani comunisti italiani con le bandiere rosse, le stelle rosse e via dicendo, si sono imbarcate sul Toscana e sono venuti in Italia. Non solo, vi voglio ricordare che uomini di spicco della sinistra, due su tutti, Rossana Rossanda, che ha sempre militato nell'estrema sinistra, e Leo Valiani, che è uno dei padri della Nuova Italia, tra l'altro era comandante del comando che ha ucciso Mussolini, sono fiumani. Leo Valiani è morto da alcuni anni e sulla italianità di Fiume non hanno mai avuto alcunché da mettere in discussione. Non possiamo negare la sconfitta dell'Italia, perché i paesi sconfitti non vengono mutilati dei territori, non hanno stragi di cittadini, di civili, qui parliamo di morte di civili, non tanto di militari uccisi in battaglia, non hanno città divise a metà, perché la seconda guerra mondiale è stata quella che ci ha lasciato in eredità Berlino divisa, poi non è stata per la seconda guerra mondiale, ma comunque l'esodo ebraico in Palestina ha causato a un certo punto la divisione di Gerusalemme, la divisione di Gorizia. Gerusalemme è stata riunificata, Berlino è stata riunificata, Gorizia no, e quello è stato fatto proprio a sfregio dei nostri cugini francesi, i quali a loro volta, questo è un dettaglio che si dimentica, hanno voluto ritagliare alcune fette di territorio del Piemonte a loro favore, Moncenisio, insomma cose, perché i francesi devono essere sempre considerati, hanno la loro grandeur che non può venir meno. Il 10 febbraio è un giorno in cui noi dobbiamo ricordare la tragedia delle foibe, ma il giorno in cui noi dobbiamo celebrare l'unità del popolo italiano, perché questi nostri fratelli più sfortunati sono stati colpiti pesantemente, duramente nelle loro case, e quindi dobbiamo sentirci attorno ad esso. Si è ignorata questa tragedia principalmente perché purtroppo noi italiani non siamo un popolo, questo è un qualcosa che ce lo dobbiamo dire a chiare lettere. Noi non siamo un popolo, non siamo coscienti della nostra storia, non siamo coscienti della nostra cultura, non siamo coscienti del nostro essere. Siamo eternamente distratti e i cosiddetti alleati, sono alleati tra di loro, io dico sempre alleati tra di loro, sono coloro che ci dominano, che ci controllano, e noi siamo sempre schierati al loro fianco, anche perché non c'è la possibilità di non essere loro alleati. Siamo ancora oggi alleati, ma contro chi? Contro i marziani. Una volta poteva avere senso questa alleanza tra blocco occidentale e blocco orientale, blocco capitalista e blocco socialista, ma oggi questa cosiddetta alleanza contro chi è? Quindi è un i giuliani sono stati vittima del nuovo ordine mondiale del pianeta, perché le guerre non si combattono per fisime, si combattono sempre per motivazioni ben precise, e lo scopo era quello del controllo dell'intero pianeta, perché l'unico stato vincitore della seconda guerra mondiale è la Confederazione Stellata, gli Stati Uniti d'America, i quali Stati Uniti d'America sono stati coloro che poi hanno saputo muovere anche altri paesi, non dico tanto la Gran Bretagna, ma soprattutto l'Unione Sovietica, che è stata aiutata massicciamente dagli Stati Uniti, e l'Unione Sovietica ha messo il peso della sua popolazione nella guerra contro i tedeschi e contro un certo, anche lì dobbiamo parlare, un certo disordine mondiale o pretesa di ordine mondiale. Noi ci dobbiamo disinteressare di questi grandi giochi geopolitici, dobbiamo solamente tenere presenti quelli che sono i nostri interessi nazionali, l'essere cosciente delle nostre radici, delle nostre antiche radici. Scriveva il socialista Giovanni Pascoli, bellissimo articolo, gli italiani figli degli antichi romani, e di questo c'era coscienza fino agli inizi del Novecento. Oggi questa coscienza si è persa. Dico socialista perché all'epoca, quando l'ha scritto alla fine dell'Ottocento, i socialisti, non c'era ancora il Partito Comunista, e i socialisti rappresentavano l'estrema sinistra. Noi italiani dobbiamo riscoprire l'essenza dello stare insieme, dello stare bene insieme. La nostra cultura va vissuta profondamente, intimamente. Noi abbiamo perso anche l'abitudine a parlare la nostra lingua, a usarla correttamente. Non si usano più futuro, condizionale, congiuntivo, non si capisce se una persona stia dicendo una cosa vera o è una sua aspirazione, è un qualcosa che farà. Per tacere poi degli anglicismi o di assurdità, come quella che della nostra Enrica Buonaccorti nazionale, che parlava di privatezza da privacy, perché noi, le persone volgari, hanno la riservatezza. E chiaramente educa purtroppo molto più una sciocca che parla alla radio o alla televisione che un ottimo docente che in classe dà il cuore, l'anima e tutto se stesso, perché per esperienza ho visto che purtroppo i mezzi di comunicazione di massa hanno un'influenza nefasta sui ragazzi, e non solo sui ragazzi, anche sugli adulti. Il 10 febbraio va ricordato ovunque e sempre per questa tragedia, ma va ricordato sia il giorno del 10 febbraio, ma anche tutto l'anno, i nostri fratelli giuliani e dalmati sono stati massacrati perché italiani come noi. E qui è bene ricordare che in Foiba, o comunque fucilati, impiccati, affogati, non so se ne ha parlato Igas, uccisi comunque, sono andati a finire anche molti italiani di altre regioni che disgraziatamente si trovavano lì. In una caserma della Guardia di Finanza di Trieste, durante i famosi tragici dell'occupazione jugoslava di Trieste, furono fatti prigionieri 97 finanzieri, tra questi ce n'erano 3 abruzzesi, uno dei quali pescarese, al fratello del quale sarà data la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica il prossimo anno. Faremo di tutto per fargliela, cioè no, la medaglia l'avrà, vedremo di fargliela avere il prossimo anno, perché è giusto che lo Stato riconosca queste vittime, vittime dell'odio razziale. Oggi noi facciamo tanti filosofemi su nero e negro. Noi italiani abbiamo sempre usato la parola negro, c'è qui un collega di geografia, perché la radice latina, niger nigra nigrum, sono gli inglesi che fanno il distinguo tra black e nigger, cioè tra nero e negro, ma gli inglesi, non noi italiani. Se voi leggete qualsiasi testo di geografia, ma anche non di geografia, direi 1990, si usa la parola negro non in senso offensivo, per dire, indicare gli uomini che sono scuri, gli africani. Se guardate quel bellissimo film antirazzista, I bui oltre la siepe, con Gregory Peck, e lì si parla sempre di negri. Eppure Gregory Peck, l'avvocato bianco che difende un negro accusato ingiustamente, usa sempre la parola negro. Quindi noi cerchiamo di parlare, di essere coscienti della nostra lingua, di parlare la nostra lingua. Qua da noi si dice parla come mangi. Il 10 febbraio quindi è una ricorrenza che deve essere protratta per tutto l'anno, ricordare sempre queste vittime, perché in Foiba, ripeto, andarono a finire anche gli italiani che si trovavano da quelle parti come militari, come insegnanti, come funzionari dello Stato, perché sono andati a trovare dei parenti, perché che ne so, qui a caso ci stanno tante persone che si sono sposate con emiliani, lombardi, siciliani, così pure in Venezia Giulia c'erano persone che si sposavano con italiani di altre regioni, quindi c'erano questi regnicoli, come li chiamavano i giuliani, cioè gli abitanti del Regno d'Italia. La celebrazione del 10 febbraio, quindi, più che essere imposta per legge, deve essere sentita nei nostri cuori, ed è fondamentale qui il ruolo dei docenti nelle scuole, il ruolo degli insegnanti nelle case, nel far sentire la propria appartenenza, le proprie radici ai ragazzi, non farli crescere come sbandati, dar loro dei valori, i valori veri, i valori eterni, senza i quali ci si disgrega e si diventa una massa anonima. Il 10 febbraio è un'occasione per vivere insieme, per stare insieme, per ricordare i nostri morti, è un'occasione per ricordare una pagina tragica della nostra storia, una nostra sconfitta militare, ma non è tanto la sconfitta militare, perché tutti gli stati nel corso dei secoli hanno vinto e perso tante guerre, ma una sconfitta che purtroppo ci ha colpito nelle menti, nel cuore. Noi siamo gli eterni perdenti. La figura dell'italiano, soprattutto nei film americani, inglesi, è sempre quella della persona sporca, infida, bugiarda, insomma sempre il italiana e noi ci ridiamo sopra. Se poi si fa un'allusione a ciò che hanno fatto altri popoli, e allora scoppia il finimondo. Magari si dicono cose vere, perché per esempio noi italiani non abbiamo mai fatto la tratta degli schiavi, come certi popoli che fanno i campionisti. Noi italiani non abbiamo mai sterminato le popolazioni di un continente, come ad esempio gli anglo-americani. Voi sapete che se non ci fosse stata la distruzione dei Pelle Rossa, questi oggi sarebbero 50 milioni negli Stati Uniti, e sono a malapena 1 milione. Quindi come può chi ha sterminato intere nazioni, interi popoli autoctoni, farsi paladino della libertà e della civiltà? La nostra civiltà è quella vera, quella classica, quella mediterranea, non la civiltà dei soldi. Che le guerre non le vince chi ha ragione, chi è più bravo, le guerre le vince chi ha più forza, chi ha più mezzi, anche chi ha più fortuna, più bravura, ma non chi ha ragione. E noi purtroppo ci siamo lasciati coinvolgere in una guerra nella quale non dovevamo entrare per nostra impreparazione, nella guerra nella quale c'erano interessi che andavano al di sopra delle nostre teste. E non è giusto che le conseguenze le abbiano pagate maggiormente gli abitanti di una regione, perché per la Dalmazia dobbiamo ricordare solamente Zara e l'arcipelago Lagostano. Pensate che, appunto, come accennava Ilia, non so se ne ha parlato, i danni di guerra l'Italia li ha pagati con i beni abbandonati dei profughi. Cioè, è stato detto, sì. E questi profughi, come ci diceva ieri l'amico Cide De Giovanni di Zara, ha ricevuto una rata, l'ultima rata l'anno scorso, 2 anni fa, 60 anni dalla guerra. Ci sono persone che debbono essere ancora indennizzate delle case che hanno lasciato, chi ha lasciato l'orto, chi ha lasciato una bottega, chi ha lasciato una casetta, chi ha lasciato una stalla, chi ha lasciato un negozio, chi ha lasciato anche il palazzo delle industrie. Insomma, comunque chi ha lasciato dei beni è giusto che sia rimborsato, sia quello che ha perso la stalla che chi ha perso la grande industria. E noi stiamo qui a baloccarci, soprattutto a Roma stanno a baloccarsi con tanti sofismi giuridici, con tante leggi assurde, invece di pensare di aiutare queste persone che sono state costrette a fuggire di casa con i soli vestiti che avevano addosso. Adesso spero che si possa vedere un video.
Sì, un video posso?
Prego, prego. Posso.
Riflettendo su quanto è avvenuto ieri a Guardia Reggia,
scusi un attimo, ci racconta quello che siccome non c'era così capiamo bene quello che è successo, cosa è successo ieri a Guardia Reggia.
No, l'episodio, lui, allora, solamente alla fine.
La situazione è stata molto più compatta e sostanziosa.
No, io mi permetto solo di dire che la scuola media di caso che ha avuto la comunicazione di questo convegno ieri alle 12.30 con metà della scuola in montagna per la settimana dell'ampliamento, e le classi, la preside ha avuto coinvolgere solo le classi terze per ragioni anche anagrafiche, chiaramente per i bambini di 10 anni forse sarebbe stato fuori modo. Comunque noi la comunicazione di questo convegno l'abbiamo avuta ieri alle 12.30 e per quello che ci è stato possibile, io la mia classe l'ho portata, fermorizzando che la situazione della cosa è stata veramente molto limitata. La scuola superiore non credo avesse comunicazioni.
Io posso fare, sapendo che io completo l'orario a Guardia Reggia, ho saputo ieri che posso fare a Guardia Reggia, ma non per portare forse la scuola, ma non mi ha detto niente.
Io ho calcato un picchio,
anche perché è un argomento che abbiamo affrontato, ti ricordi, negli anni scorsi, in quinta, c'è stata
l'unica. No, io non ho calcato, chi a dicembre ho anche impatto la tecnica, poi, ecco, io non mi che dettaglio perché per i congressi e per gli insegnanti di acqua superiore. Io ho detto non so chi ha preside a voi o contare con i tuoi invitori o invece di un po' cambi. Ora io non so quale sia il motivo perché non siano stati comunicati.
Questo è sicuramente la solita ostilità di parlamentieri a Guardia Greve, la ostilità di alcuni insegnanti.
Una insegnante.
Ieri sì, ma portiamo insieme la scuola italiana,
sì. Ah, è chiaro che sono, cioè il reato, che ne so, ridurre la tragedia ebraica, il genocidio ebraico, non è reato sminuire il genocidio italiano, che significa gli italiani si possono massacrare, gli ebrei no. Io non voglio massacrare né ebrei, né armeni, né italiani, né curdi, né, insomma, potrei fare un elenco.
Io ho detto a Guardia Greve che io questa vicenda di coscienza che ero adolescente, e quando ho provato poi negli anni successivi a riproporre l'argomento a scuola, ho avuto sempre una ostilità, una barriera da parte dei miei colleghi, non tutti.
Beh, io veramente ne ho sempre parlato ai miei allievi, ma francamente non ho mai avuto ostilità. Non sempre ho avuto condivisione, questo sì, ma ostilità mai.
Io ho avuto anche come è successo anche ieri.
Perché insomma ieri c'è stata un'affermazione forzata sull'occupazione illegale di Fiume. Io sono figlio di un legionario fiumano e ricordi di famiglia, insomma, mi è stato detto da, oltre che da mio padre, anche da altri, i fiumani, ma non le famiglie ricche di Fiume, le famiglie operaie, le famiglie artigiani, si litigavano tra di loro per ospitare i legionari a casa propria, che non significava solo dar loro un letto, ma dar loro da mangiare, lavare i calzini, perché pure loro qualche volta se li sporcavano, quindi è stata una gioia, non solo. Ma poi parliamo tanto di democrazia e ci si dimentica che il 30 ottobre del 1918, ripeto, 30 ottobre 1918, quindi prima della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, c'era ancora la guerra, la seconda guerra, la prima guerra mondiale, pardon. A Fiume c'è stato un plebiscito con il quale la popolazione ha scelto, cioè il quesito era questo, in caso di dissoluzione dell'impero austro-ungarico, c'era già stato Vittorio Veneto e quindi disastro dell'Austria era evidente, però esisteva. Volete entrare a far parte dello Stato italiano oppure no? Perché il patto di Londra, con il quale l'Italia è entrata a far parte, entrata nella prima guerra mondiale, prevedeva il confine italiano al Brennero, tutta la Venezia Giulia, esclusa Fiume, ma non perché, come è stato detto anche qui stupidamente, perché noi, perché gli italiani ignorassero Fiume, può darsi che ignorassero, che ne so, Villa del Nevoso, non so, Fontana del Conte, qualche paesetto là intorno, d'accordo, io mi immagino quello di Casole che insomma abbia presente Fontana del Conte, dove si trova, ma che ignorasse Fiume, che era il secondo porto dell'impero austro-ungarico, caro collega di geografia, questo,
Trieste è la
questo penso proprio di no, insomma, a meno che proprio, non lo so, una crosta in tutto, ma insomma che signorasse l'esistenza di Fiume. Perché questo? Perché non doveva scomparire l'impero austro-ungarico, cioè all'impero austriaco si toglieva il porto di Trieste, tutta la Venezia Giulia, le si lasciava quello di Fiume per i suoi commerci. Quindi non c'è stata mai alcuna dimenticanza. E sempre parlando di democrazia, quando il 3 settembre 1919, questo poi
i colleghi possono ribadire le questioni in classe. C'è stato un altro referendum a Fiume, perché il primo è stato contestato in quanto tenuto dal podestà Antonio Vio, anche se il cognome può sembrare italiano, in realtà era ungherese. È stato fatto un altro referendum, non solo, ma per la prima volta le italiane, le fiumane erano italiane, oggi no, ma sono erano italiane, hanno votato, la prima volta che hanno votato delle italiane è stata a Fiume, e anche qui l'esito del referendum è stato plebiscitario, cioè tutti sì, 40.000 sì, 15 no, 50 astenuti, cose del genere. Adesso i dati non ve li so dire, ma insomma siamo a questi livelli, non come le nostre elezioni politiche che sì, dove ci si litiga per uno 0,01 in più o in meno. E chiaramente in seguito a questo secondo referendum che si è mosso D'Annunzio, cioè D'Annunzio non è che ha detto andiamo a Fiume, che non sapeva, potevano anche accoglierlo male.
Quelli che dice, era stonato proprio.
Sì, sì, ma quelle cose. E tra l'altro non c'è stata occupazione violenta, non ci sono state delle battaglie, perché alla dogana di Cantriga, un quartiere di Fiume, alla periferia di Fiume, quando si cercò di opporsi ai legionari, adesso non vi voglio raccontare l'episodio, comunque non mi voglio dilungare, soprattutto perché io sono un gran chiacchierone, e si è messo di mezzo D'Annunzio e alla fine hanno alzato la sbarra e i legionari sono entrati in Fiume. Zero morti, zero feriti, non c'è stato neanche un graffio, niente, proprio nulla. E in quei 15 mesi ci sono stati dei laboratori politici importantissimi, osannati ancora oggi dalla sinistra italiana, la carta del Carnaro, fatta da D'Annunzio su ispirazione del sindacalista socialista Alceste De Ambris, dove si prevedeva il diritto di voto alle donne, la sanità per tutti, che è una carta ritenuta rivoluzionaria. E poi a certe persone, io non voglio fare politica, vorrei invitare a leggere quello che scriveva Antonio Gramsci sulla rivista Ordine Nuovo a proposito di Fiume e di D'Annunzio. Antonio Gramsci, che non mi pare fosse molto fascista, a parte il fatto che non c'era ancora il fascismo. E voglio ricordare ancora che Lenin ammirava moltissimo D'Annunzio, lo aveva in grande considerazione, tanto che lo invitò, lo voleva incontrare, lo voleva vedere a Mosca. Poi questo viaggio non si è mai fatto. Poi dice, ma posso venire pure io? Abbiamo di Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, cosiddetto Lenin, il padre della rivoluzione russa. A me dispiace che alcuni che parlano, alcuni che insegnano, perché io mi considero ancora un insegnante, parlano senza cognizione. Ci sono stati ben due referendum per l'annessione di prima all'Italia, e c'è chi ha dei dubbi, referendum con esiti che nessuno può discutere, neanche 40-60%, perché parliamo del 99% contro il nulla.
Anche volendo risalire indietro, il trattato di Campo la Dalmazia di vista svenduta da Napoleone.
Allora, sì, quello è stato un atto di viltà, è stato un atto. Beh,
dice una occupazione illegale, non conosce.
Ma io credo di essere stato abbastanza circostanziato, non so, non vi ho portato no, molto soldi, materiali
molto soldi è stato
città, luoghi, non so, volete qualche altra cosa, non so che altro dirvi, cioè, poi mettere in discussione, cioè non discute l'italianità di Piume né Rossana Rossanda, che non mi pare proprio molto fascista, è sempre stata a sinistra del PC, è ancora vivente. Leo Valiani, al comando, che è stato il capo del comando che ha ucciso Mussolini, fiumano, lui si è sempre battuto alla Camera, una volta fatta la questione numero uno, per un suo collega che parlava di Rieca, lui fiumano, uomo di sinistra, padre della, di questa Repubblica, e via dicendo, si è opposto chiaramente, morto a 90 anni, purtroppo un po' di tempo fa, perché a Fiume ovviamente c'erano i comunisti, i fascisti, i democristiani, i socialdemocratici, i liberali, un po', e, vabbè, poi c'erano sì, i famosi indipendentisti, come ricorda bene, comunque la compagine era come in tutte le parti d'Italia, come in tutte le parti del mondo, ci sta che il repubblicano, che il monarchico e così via. A Fiume sì, poi c'era la componente indipendentista, come ricordato molto bene, perché Fiume aveva uno status particolare nell'ambito della monarchia austro-ungarica, era corpus separatum ad nexum sacri regni ungarici, cioè corpo separato annesso al sacro regno di Ungheria, perché Fiume in effetti è il porto, come sappiamo noi di geografia, il porto naturale dell'Ungheria, ma che sia il porto naturale dell'Ungheria non significa che non sia una città italiana, o come dire Salonicco è il porto naturale della Macedonia, Salonicco è Salonicco, punto. Quindi, poi il retroterra, come Trieste è il porto anche della Boemia, dell'Austria, ma questo non significa che Trieste sia una città austriaca, è stata veramente per quasi 800 anni, comunque, o Boema o dell'Europa centrale. E tra l'altro anche in geografia ci sono delle emergenze interessantissime nella Venezia Giulia, dal Carsismo, che prende il nome proprio dall'altipiano del Carso, che sta tra Trieste e Fiume. Se volete fare una bella gita scolastica, portate i ragazzi a vedere il Timago, il famoso Timago che nasce a nord della città di Fiume, è un fiume qualsiasi, per cui non è che meriti, ma sprofonda nelle grotte di San Canziano, che sono bellissime da vedersi, da un punto di vista scientifico, spero che il collega sia d'accordo, sono sicuro, sono più interessanti di quelli di Postumia, e riaffiora questo fiume a San Giovanni di Duino. Dove riaffiora il fiume, c'è, vicino c'è la strada statale, c'è pure una bella chiesa, vedere questo fiume, queste sono le cose belle della, di una natura affascinante di questa nostra regione. Per esempio gli istronomeni che abitavano ai piedi del Monte Maggiore, anche questi profughi in Italia, perché gli istronomeni sono latini e quindi non slavi e quindi sono stati anch'essi perseguitati e sono venuti tutti in Italia. Quindi cerchiamo di studiare questa regione che è al di qua dell'Adriatico, non al di là, perché il confine naturale passa sulle Alpi Giulie, di là, quindi il fiume che tra parentesi è sullo stesso meridiano di Pescara, Fiume sta al di qua dell'Adriatico, la Dalmazia sta al di là, perché l'Adriatico ha forma di ansa, no? E questo confine geografico non è merito mio, non è un parere personale, perché la geografia non è una scienza molto democratica, cioè la montagna è montagna, punto, il mare è mare, non si può dire mai.
Per questo è stata eliminata qua.
È stata eliminata.
Perché è troppo
sincero. Sì, non lo sto inventando stamattina.
È troppo sincero.
C'era milioni di anni fa, prima che nascessi io, che nascessimo tutti quanti noi. Il confine d'Italia è quello. ne aveva coscienza Augusto, ne avevano coscienza tutti quanti gli altri nel Medioevo, nel Rinascimento. Lo stesso Dante Alighieri è stato più volte in Istria a studiare il dialetto istriano, che è uno dei 15 dialetti da lui presi in esame nel De Vulgari Eloquentia. Dante Alighieri, padre della nostra lingua, ha fatto un lavoro per vedere quale dialetto potesse assurgere a dignità di lingua nazionale. Tra questi c'è anche il dialetto istriano, che è diverso dal dialetto veneto, è quello che noi oggi chiamiamo l'istrioto. E Dante è stato a Pola tante volte, è stato a Parenzo, è stato a Trieste, ma Pola è stato tante volte, tant'è vero che la cita anche nella Divina Commedia: siccome a Pola presso del Carnaro che Italia cinge sui termini di Pagna. Il Carnaro, pure questo Carnaro è fiume, Carnaro, Carnero, Quarnaro, Quarnero, la stessa cosa. La geografia all'epoca la sapevano tutti. Io concluderei qui, poi se ci sono delle domande sono a disposizione.
Solo una cosa,
prego.
Io penso che sia una vera e propria battaglia culturale da combattere, perché per esempio io sono diplomato 2 anni fa al liceo classico di Lanciano, nell'ultimo anno la storia delle foibe sul libro non c'era, c'era un po' più, solo una trafila, niente di che. Organizzando addirittura una sedia di istituto,
ma non c'era per niente, eh?
Non c'era, organizzando una sedia di istituto in cui mi danno a parlare lo storico e la figlia di un martire delle foibe, e anche lì incontrammo la forte opposizione di un nuovo professore che diceva si vuole lanciare una repressione grazie a Dio, il professor La Barba, che è stato anche assessore della nostra regione.
Ah, cioè, assessore regionale della cultura.
Che davanti a quella la figlia di un martire delle foibe, per coraggio dire no, ma dobbiamo capire, i jugoslavi erano stati attaccati dalle truppe fasciste italiane, quindi noi italiani ce lo siamo meritati. E quella signora giustamente scoppiò a piangere davanti a tutti. Questa
è una cosa
sfiduciosa. È un luogo comune che anche ragazzi prima.
È il sentimento dell'eterno vinto, tu hai messo proprio il dito sulla piaga, è il sentimento dell'eterno vinto, noi dobbiamo essere gli eterni vinti, perché non si capisce. Poi ci sono cose assurde che adesso non voglio dire, per esempio una valanga di soldi che l'Italia, soldi di noi contribuenti che dovremmo regalare alla Libia, e allora la Gran Bretagna cosa dovrebbe fare? La Francia, i Paesi Bassi, il Belgio, la Germania pure aveva un discreto impero coloniale,
la Libia.
E tutti gli investimenti che gli italiani hanno fatto in Libia, i villaggi contadini che sono stati abbandonati dai libici, e qui rientra sempre il discorso dell'eterno vinto. Di Gorizia divisa a metà, non se ne può parlare. C'è stato un bel giorno in cui a Gorizia, la mattina in cui, e questo lo ricordo sempre, ci sono state le persone che sono uscite di casa, come noi, noi siamo tutti fuori casa, e non sono potute tornare a casa. Cioè le mogli che hanno rivisto i mariti e viceversa dopo anni. I ragazzi sono usciti, non potevano tornare, cioè cose allucinanti, chi è andato in ufficio, chi è andato a scuola, chi è andato da una parte, come si fa tutti i giorni, no? Mi pare una gran tragedia uscire di casa, perché in punto in bianco hanno messo un confine, ma non il confine alla periferia, a metà di Gorizia, la via del San Michele, via Caprin, andate a vedere com'è la toponomastica della città di Gorizia. Ora io vorrei sapere perché se è fascista la Gorizia che sta in Italia o è fascista la Gorizia che sta dall'altra parte o viceversa. Qual è la razza? Cioè, quello è stato fatto proprio a dispregio, perché si spaccano le famiglie così, ma stiamo a scherzare.
Ma questa è una cosa che riguarda anche altri punti della nostra storia. Io penso, insomma, quello, uno di quelli più cari anche alla storia nostra, dei nostri territori, della nostra regione, è quello del brigantaggio, per esempio. C'è stata una demonizzazione di questo brigantaggio che a scuola pare, no, che giunge Garibaldi, grande salvatore, portatore d'Italia, i briganti erano, sembrano quasi dei contadini, addirittura in alcuni testi vengono quasi paragonati, sembrano quasi che siano il brigantaggio sia il fenomeno che poi ha dato vita alla mafia, questo per capirci, e questa è una cosa assurda.
Ma è assurdo anche, adesso ci siamo un po' allontanati, ma rientra sempre nello spirito dell'amore della nostra, del nostro popolo, connesso al 10 di febbraio. Oggi viene dimenticata la disfida di Barletta, episodio importantissimo, soprattutto per il suo valore simbolico. E vi assicuro, ritrovare il cippo non è semplicissimo, ho dovuto piantare una grana numero uno con il sindaco di Corato, perché la disfida fu fatta in un territorio neutrale, che era della Repubblica di Venezia, verso Andria, cioè il fatto avvenne in una taverna di Barletta, c'è ancora la taverna della disfida, però la disfida fu fatta e lì 13 campioni francesi, campioni che venivano dall'esercito francese, contro i soliti, purtroppo noi italiani siamo sempre stati sgangherati, campioni raccogliticci alla buona, per usare un termine calcistico, l'Italia ha battuto la Francia 13-0, insomma, se fosse stato 7-6, 8-5 con un morto, facevano, insomma, usavano le armi, e 12 feriti, alcuni dei quali molto gravi, che poi furono legati. C'è ancora un cippo che ricorda, coperto di erbacce, pessimamente indicato, adesso hanno messo un cartello, ma bisogna fare, lo dico per la cronaca, la strada che va da Andria a Corato, ma non prendere la superstrada, prendere la complanare, e lungo la complanare oggi c'è un cartello che indica dove c'è questo cippo che ricorda un episodio storico importantissimo, perché in quell'episodio persone lombardi, siciliani, pugliesi, toscani di varie regioni si sono sentiti tutti italiani, come ci dobbiamo sentire tutti italiani il 10 febbraio e tutti i giorni che lo precedono e lo seguono.
Proseguivano con l'operaio senza aiuto di nessuno.
Dicevo, poi ho trattato anche la pena, perché io il primo umanista tempo fa, che addirittura per aggiungere alla sofferenza fisica quella morale, gettavano nelle foibe anche dei cani neri, che secondo la cultura popolare servivano a evitare che le anime uscissero dalle foibe.
Allora, bravo, non gettavano il cane nero, questa è un'usanza turca, non gettavano, cioè gli italiani che uccidevano li seppellivano insieme ad un cane nero, non nelle foibe. Comunque la sostanza è quella, affinché perdessero l'anima, perché mi pare che i cani neri facciano avvicinare, evochino il diavolo, e quindi insomma le anime di costoro fossero dannate in eterno. Ma comunque c'è una damnatio memoria, pensate che questa damnatio memoria riguarda anche la toponomastica, perché noi dobbiamo chiamare con nomi stranieri città italiane. Noi diciamo Londra, Parigi, Berlino, sono città straniere, su cui siamo d'accordo. Perché dobbiamo dire Homer, Capodistria? Ma è stata un po'. Io ho fatto una mostra di cartografia antica a Pescara, che fa, portando tutti i documenti originali, veneziani, romani, comunque italiani, diciamo, francesi, turchi, ungheresi, tedeschi, fiamminghi, toponomastica dell'Adriatico settentrionale e orientale, e solo in lingua italiana.
I portolani
sono la descrizione delle cose che usano i marinai, no? Quando vanno in mare, non sanno, aprono questo portolano e vedono la montagna, la campanile, la chiesa, quello che è, e dice quello è l'abitato di, sono un italiano, ma questo sempre, non una cartina francese, una, no, solo, esclusivamente usata la lingua italiana, perché la cartografia è italiana, e qui spesso penso a Rosa. Perché lì la gente italiana, qua ci sta Casoli, Guardia Greve, Piane d'Archi, Altino, i toponimi italiani, per quale motivo? Perché siete pazzi voi o perché siamo tutti italiani? Quindi chiaramente si usa la nostra toponomastica, giustamente, o no? Perché questa toponomastica è patrimonio vostro, di voi ragazzi, ma anche dei vostri genitori, dei vostri nonni, dei vostri bisnonni, dei nostri antenati.
Professore, nei catasti ufficiali ritroviamo gli stessi cognomi dei nostri alunni.
Certo.
Catasti ufficiali del Settecento, del Seicento. Gli stessi cognomi,
i nomi
nostri, i vostri
cognomi. Sì, non ho capito che cosa intende dire.
È un discorso, professore, veramente ampio.
Sì, poi io veramente sono fatto pure un po' troppo a 360 gradi.
Ringraziamo ancora tutti presenti e gli organizzatori. E volevo chiedere se qualcun altro è interessato a fare domande al professor Fares o anche Elias. Non ci sono domande.
Comunque ci sarà un convegno martedì al Ministero della Pubblica Istruzione, al quale parteciperò pure io, ma gli ospiti illustri sono il professor Giuseppe Parlato, che è il rettore dell'Università San Pio V, e il professor Giuseppe De Bergottilli, che è ordinario di diritto internazionale all'Università di Bologna, e altri relatori di cui adesso mi sfugge, per in pratica l'introduzione ufficiale di questa materia nei programmi di studio martedì 23, proprio al convegno, al Ministero. Ministero della Pubblica Istruzione, ci sarà più, non è un convegno, è un seminario, per fare una, diciamo, per darci una schiarita di idee tra di noi e poi suggerire al Ministero questa introduzione, l'introduzione di queste tematiche nelle discipline scolastiche e storiche e geografiche, diciamolo pure, perché insomma dal punto di vista geografico la Venezia Giulia è il massimo. Le grotte di Postumia, per esempio, adesso voglio tentare i ragazzi che hanno un trenino. Pensate che le grotte di Postumia, che sono note fin dall'antichità, hanno un treno costruito dai prigionieri russi durante la prima guerra mondiale, perché l'Austria i prigionieri russi li trasferiva vicino ai confini italiani, i confini italiani vicino al confine russo, questo per evitare le fughe ovviamente, e i prigionieri non bisogna comunque tenerli occupati, non è che uno li tiene così insomma a guardare il sole, e hanno costruito questa ferrovia, e le grotte di Postumia hanno un fascino particolarissimo. Pensate che Mascagni musicò, cioè rappresentò le sue opere nelle grotte, in queste grotte. La città di Postumia, e qui faccio il professore di geografia, prende il nome dalla via Postumia che parte da Cremona, Matocca, Mantova, poi Padova, passa vicino Gorizia, attraversa la sede di Postumia, arrivava fino a Emona, all'epoca così si chiamava Lubiana. Quindi il toponimo Postumia è un toponimo italiano, anzi latino, a meno che Lucio Postumio non fosse pure lui un fascista 2000 e più anni fa. E quindi dire Postoina è una, da un italiano, cioè è una bestialità colossale. Console Lucio Postoino, io non lo conosco, lo dico pubblicamente, mai sentito lo nominare. E poi ci sono le cave oremiane, ci sono tante cose belle da vedere, c'è un fiordo, pensate, il canale di Leme è un fiordo perché è una valle glaciale, lì c'è stata un'erosione glaciale, non carsica, anche quella è bella da vedersi, quindi... E c'è ancora una minoranza italiana con cui si può avere contatti. E se volete mi offro io per fare da tramite, perché ci sono a Fiume ben 4 scuole, e in Croazia e Slovenia le scuole superiori hanno vari indirizzi, mentre da noi c'è il liceo classico, solo liceo classico, l'istituto tecnico, solo l'istituto tecnico. Lì c'è, perché ne so, l'istituto Da Vinci, non so, che ha poi l'indirizzo classico, scientifico, tecnologico, insomma, vari indirizzi. E siccome sono scuole di diritto croato, ma di lingua italiana, la preside è un'italiana, a Fiume ci sono 4 donne, comunque la preside, il preside italiano, i professori sono italiani, i ragazzi sono italiani, i registri lì quando si interroga si interroga in italiano, cioè non si studia la lingua italiana come lingua straniera, l'italiano è la lingua veicolare, cioè non c'è il professore di lettere, che la fisica, la chimica sono tutte insegnate in lingua italiana, quindi i nostri figli, questi ragazzi potrebbero tranquillamente studiare chimica, fisica, biologia lì, perché capirebbero tutto. Si dice stai zitto, vai fuori, vieni, sono i registri. No, con un ispettore ci siamo visti divertiti una volta a guardare i registri, sono scritti in italiano, ovviamente devono essere scritti in italiano, il rapporto si fa giorno tal dettagli, ne so, il tassismo, l'Africa, quello che è, tutto scritto in italiano.
Professore, io propongo a volte, quando faccio lezioni sul carsismo, propongo che sia una formula, io sono laureato in lettere,
più
faccio la formula chimica sulla reversibilità del carsismo, che è un insegnante che purtroppo ora non c'è più, è morto da
insegnò il professor Amoroso, per ricordare il mondo, mi insegnò che è stato un carcismo, e che regolarmente quando spiego il carcismo la scrivo alla lavagna e spiego la reversibilità di questo fenomeno particolare che prende come diventa carso.
Sì, quello fu,
quando ieri mi diceva proprio a credere che abbiamo perso una parte della nostra identità nazionale, e anche questo, abbiamo perso proprio una parte della nostra cultura italiana. Queste terre per secoli veneziane, così all'improvviso, passate prima all'Austria, col trattato di Capocornio, 1797, 18 agosto,
secolo,
e poi passato improvvisamente dopo la seconda guerra mondiale alla confederazione jugoslava, poi non esiste.
Sì, perché purtroppo queste terre sono state private dei loro abitanti, quindi mentre a caso ci sono tutti i casolani, tutti i chietini, a Fiume non ci stanno più tutti i fiumani, a Pola non ci stanno, sono pochi, e la minoranza italiana oggi è ridotta al lumicino. Ecco una cosa che i ragazzi dovrebbero tenere presente: i territori della Venezia Giulia oggi contano assai meno abitanti del 1940, e sono passati ben 70 anni, la popolazione è aumentata in tutto il mondo, in tutta Europa, ma lì, proprio a causa dell'esodo, la popolazione oggi è di gran lunga inferiore a quella del 1940. Ci sono dei paesi che sono stati completamente eliminati, cioè si sono svuotati. San Lorenzo del Pasenatico, comune che aveva all'epoca 1500 abitanti, 1800 abitanti, si è svuotato e non è stato più ripopolato, così come tanti altri centri. Quindi, insomma, è stata una cosa di una brutalità unica.
Quindi quando si usa oggi il termine pulizia etnica, non è un termine attuale, è un termine piuttosto...
Allora, la pulizia etnica, purtroppo qui da geografi dobbiamo fare un mea culpa, anche se noi, è stata teorizzata da due geografi serbi, Vasa Ćubrilović e Jovan Smiljić, i quali hanno fatto uno studio del territorio, per la precisione del Kosovo, e hanno visto come snazionalizzare, hanno fatto uno studio scientifico su come snazionalizzare quel territorio. Poi, come ho detto ieri, per noi il termine pulizia etnica, per noi italiani, significa poco. Per uno slavo, invece, etnico čišćenje significa sì pulizia etnica, ma un senso quasi di sinistra sacralità, perché significa purificazione.
E aberrante.
Purificazione, perché bisogna togliere tutti gli elementi impuri e si attribuisce una sacralità alla propria etnia. E questo è diffuso, purtroppo è tipico dei Balcani. È tipico dei Balcani. Ed è stato fatto purtroppo ai danni degli italiani. Noi italiani possiamo avere un miliardo di difetti, ma quello di aver fatto pulizie etniche sicuramente io non me ne ricordo, insomma. Ecco. E questo chiaramente lo si è rivisto poi bene negli anni 90, con le guerre in Bosnia, le guerre in Croazia, quando io modestamente ho scritto nel 72 che la Jugoslavia si sarebbe dissolta e sarebbero nati i stati indipendenti. la tragedia di quella che fu la Jugoslavia, che sono stati trasformati dei confini amministrativi in confini politici. Voi pensate a trasformare le province abruzzesi in stati indipendenti, Pescara che è stretta tra Francavilla, Chieti e Silvi Teramo, scoppierebbe sicuramente la guerra. Sicuro, invece, essendo confini amministrativi, non ce ne importa proprio niente, insomma, i francavillesi vengono in massa a Pescara, noi pescaresi andiamo in massa a Francavilla, e mi pare che fatti di sangue, storie, non ne succedano mai. È stato assurdo. Poi l'aver proclamato, altra frase sinistra, ma noi che stiamo nella geografia qualche cosa, insomma, abbiamo imparato, abbiamo capito, se non altro non siamo neanche ragazzini. Ogni popolo ha diritto al suo Stato, è stato proclamato. Che significa? I croati hanno diritto allo Stato croato, i serbi allo Stato serbo, ma quei serbi che stanno in Croazia a quale Stato hanno diritto? I musulmani della Bosnia a quale Stato hanno diritto? Non solo, poi in Bosnia c'era la famosa questione, qui chiudo perché diciamo non riguarda, ma in Bosnia c'erano i musulmani che abitavano le città, quindi tanti in poco spazio, i serbi abitavano le campagne, pochi ma in tanto spazio, quindi i serbi dicevano, oh, dappertutto si parla in serbo, verissimo, e siamo serbi. I musulmani dicevano, no, momento, ma noi abbiamo Sarajevo, Bihać, Banja Luka, Mostar, via dicendo, sono tutte città musulmane e siamo in tanti, avevano ragione tutte e due, e torto tutte e due. Ecco perché è successo quello che è successo.
Ingaggiamo nel cuore che anche in pochi ma hanno partecipato, ingaggiamo il pretore padre che è venuto molto gentilmente e il ghiaccio che è mio amico ma è venuto appena io dico che sono disponibile, quindi lo ringrazio particolarmente, grazie a tutti, arrivederci.